Un assai lungo momento è il soffrire. Noi non possiamo dividerlo per stagioni, ma soltanto renderci conto dei suoi modi e calcolarne i ritorni. Per noi il tempo stesso non cammina e sembra piuttosto descrivere un circolo intorno ad un centro di dolore. La paralizzatrice immobilità di un'esistenza in cui ogni particolare è regolato da un immutevole despota, in modo che noi mangiamo, beviamo, dormiamo e preghiamo, o almeno ci inginocchiamo per pregare, secondo le leggi di una formula ferrea. Questo carattere statico che rende fino nei più piccoli atti ogni giornata uguale alla precedente, pare che si comunichi a tutte quelle forze esterne delle quali l'essenza consiste appunto in un mutamento continuo. Noi non sappiamo nulla del periodo della semina o del raccolto, dei mietitori proni in mezzo alle spighe o dei vendemmiatori sparsi tra i vigneti. Nulla sappiamo dei prati verdi che gli alberi di primavera nevicano di petali e che gli alberi del verziere in autunno cospargono di frutti maturi, e nulla mai ne possiamo sapere. Per noi non c'è che una stagione, quella del dolore. Sembra che ci abbiano anche defraudato del sole e della luna. Fuori il cielo può essere d'azzurro e d'oro, ma la grossa vetrata del piccolo abbaino dalle sbarre di ferro sotto cui ci si accuccia non lascia filtrare appena che una povera luce sporca. Dentro le celle c'è sempre la semichiaria del crepuscolo, e il crepuscolo invade pure ogni cuore. Nell'orbita del pensiero, come in quella del tempo, il moto non esiste più. La cosa stessa che da gran pezzo voi personalmente avete dimenticato, o che potete dimenticare con facilità, la medesima cosa mi succede ancora in questo stesso momento e mi accadrà nuovamente domani. Tenete presente tutto ciò e vi sarà possibile comprendere il perché io scrivo in questo tono. Una settimana dopo mi trasferiscono qui. Passano ancora 3 mesi. E mia madre muore. Nessuno seppe quanto profondamente io l'amassi e la venerassi. La sua morte fu per me una cosa terribile, ma io, già un tempo principe dello stile, non trovo nemmeno una parola per esprimere la mia angoscia e la mia vergogna. Essa e mio padre mi avevano lasciato in retaggio un nome glorioso d'onore e di nobiltà, non solo nei campi della letteratura, dell'arte, dell'archeologia e della scienza, ma anche nella storia del mio paese di origine e nella sua evoluzione nazionale. Ebbene, io ho macchiato questo nome d'un obbrobrio eterno. Io ne ho creato un epiteto ignobile per il volgo. Io l'ho trascinato nel fango. Io l'ho dato in balia dei bruti affinché lo rendano brutale, e dai nemici perché ne facciano un sinonimo di follia. Quel che ho sofferto allora e lo strazio che ancora oggi io provo, no, nessuna penna lo potrà scrivere. Nessun foglio di carta lo potrà rivelare. Mia moglie, sempre buona e nobile verso di me, temendo che la notizia della sciagura mi giungesse per mezzo di estranei, quantunque tanto malata, si mise in viaggio da Genova per l'Inghilterra per venire essa stessa ad annunciarmi questa perdita irreparabile. Le lettere di simpatia mi arrivarono da tutti coloro che avevano ancora serbato dell'affetto verso di me, e perfino delle persone che io non avevo mai conosciuto direttamente, quando seppero che una nuova disgrazia era venuta ad abbattersi sulla mia vita. Scrissero pregando di comunicarmi che essi m'erano accanto nel grande dolore. 3 mesi passano. La tabella calendario della mia condotta e del mio lavoro giornaliero, appesa esternamente sull'uscio della mia cella, con scrittovi sopra il mio nome e la mia condanna, mi informa che siamo giunti al mese di maggio. La prosperità, il piacere e il successo possono essere volgari e refrattari, ma il dolore è la più sensibile di tutte le cose create. Nulla succede nel mondo del pensiero cui il dolore non faccia eco con delle vibrazioni infinitamente vive e terribili. In suo confronto, la sensibilissima foglia d'oro battuto, che indica la direzione delle forze che l'occhio non riesce ad afferrare, è grossolana. Il dolore è una ferita che sanguina quando una mano la tocca, tranne quella dell'amore, ed anche premuta da una carezza buona, essa fa sangue, quantunque non la strazzi più la sofferenza. Dovunque c'è il dolore, ivi santa è la terra. Un giorno si capirà ciò che questo significa. Nulla si saprà prima di questo, e delle indoli come la sua sì possono comprendere. Quando, costretto fra 2 gendarmi, io fui condotto dalla mia prigione alla corte dei fallimenti, attese nel lungo e tragico corridoio per potersi togliere con atto grave il suo cappello davanti a me, in cospetto della folla che fu ridotta al silenzio da un gesto così semplice e così dolce, mentre io passavo innanzi a lui con le manette ai polsi e con la testa china. Molti uomini si sono guadagnati il regno dei cieli con delle opere assai meno meritevoli di questa. Non è con tale spirito, forse, e animati da simile amore, che i santi si inginocchiavano per lavare i piedi dei poveri o si curvavano per baciare sulle guance i lebbrosi. Io non gli ho mai detto una parola di ciò che egli fece quel giorno. Non so nemmeno, in questo momento, se egli pensa ch'io abbia potuto intravedere il suo atto. Oh, non è una cosa per la quale si rivolgono dei ringraziamenti formali con delle parole formali. Io l'ho racchiusa nel tesoro del mio cuore. Ivi la serbo come un debito segreto che sono felice di pensare che non potrò assolvere mai. La imbalsamo e la rinfresco con la mirra e gli aromi di infinite lacrime. Guardate, la saggezza non mi riuscì di nessun profitto e la filosofia rimase infeconda e gli adagi e le frasi di coloro che tentarono di consolarmi furono come della polvere e della cenere nella mia bocca, ma il ricordo di quel piccolo gesto d'amore adorabile e silenzioso ha riaperto per me tutte le fonti della pietà. Ha fatto fiorire il deserto come una rosa, ma strappato dalla disperazione solitaria dell'esilio, per mettermi in armonia col grande cuore ferito e spezzato del mondo. Quando gli uomini saranno capaci di comprendere non solo quanto quel gesto fu bello, ma pure quale intimo significato ebbe per me e quale valore avrà per me sempre, allora forse essi sapranno in che modo e in quale stato d'animo mi devono avvicinare. I poveri sono saggi e più caritatevoli e più propensi alla bontà di noi altri. Per loro la prigionia è una tragedia nella vita di un uomo, una sciagura, una disgrazia, qualche cosa, insomma, che merita la simpatia altrui. Essi parlano di colui che è in carcere come di uno che passa un guaio. Semplicemente è l'espressione che adoperano sempre ed essa contiene la perfetta saggezza dell'amore. Invece, con le persone del nostro ceto è diverso. Per noi la prigione trasforma un uomo in un paria. Io e alcuni altri nel mio stesso caso non abbiamo diritto né all'aria né al sole. La nostra presenza turba la gioia degli altri. Siamo ricevuti come degli intrusi. Quando ritorniamo nel mondo, non ci si vorrebbe lasciar godere nemmeno il chiaro di luna. E i nostri figliuoli non ce li portano via? Così ci spezzano questi dolcissimi vincoli che ci ricollegano all'umanità. Siamo dannati alla solitudine, mentre i nostri figli sono pur vivi. Ci rifiutano l'unico mezzo che potrebbe guarirci e farci rinascere. L'unica dolcezza che sarebbe in grado di spandere un balsamo sul cuore angosciato e di mettere un po' di pace nell'anima in pena. Bisogna, sì, ch'io mi dica che da me stesso io mi sono distrutto e che nessuno, piccolo o grande, non si può rovinare che con le sue proprie mani. Io sono pronto a dirlo, mi sforzo di confessarlo, quantunque forse in questo momento non lo si creda. Senza alcuna compassione io sostengo contro di me l'implacabile accusa. Per quanto terribile sia stato ciò che il mondo mi ha fatto di male, quel che io feci a me stesso fu più tremendo ancora. Ero in simbolica comunione con l'arte e con la cultura del mio tempo. Sul principio della mia virilità lo avevo compreso e avevo in seguito forzato i miei contemporanei a comprenderlo. Pochi uomini, durante la loro vita, hanno occupato un posto simile al mio col pieno riconoscimento altrui. La posizione ideale di un artista è messa in luce, di solito, seppure lo è, dallo storico o dal critico, molto tempo dopo che l'artista e la sua età sono scomparsi. Invece per me la cosa accadde diversamente. Io ne ebbi la coscienza e la diedi anche agli altri. Byron fu una figura simbolica, ma relativamente alla passione e alla stanchezza passionale della sua opera. Il mio rapporto col mio tempo fu più nobile, più costante, d'un'importanza e d'un valore più grandi. Gli dèi m'avevano quasi tutto donato. Ma io mi lasciai poltrire e mi concessi dei lunghi periodi di tregua insensata e sensuale. Mi divertii a fare l'ozioso, il dandy, l'uomo alla moda. Mi circondai di poveri caratteri e di spiriti miserevoli. Divenni prodigo del mio proprio genio e provai una gioia bizzarra nello sperperare una giovinezza eterna. Stanco di vivere sulle cime, discesi volontariamente in fondo agli abissi per cercarvi delle sensazioni nuove. La perversità fu nell'orbita della passione quel che il paradosso era stato per me nella sfera del pensiero. Infine, il desiderio si cangiò in una malattia o in una follia o in entrambe le cose. Divenni non curante della vita altrui, colsi il mio bene dove mi piacque e passai oltre. Dimenticai che ogni più piccola azione quotidiana forma o deforma il carattere e che per conseguenza ciò che si è compiuto nel segreto della propria intimità si sarà poi costretti a proclamarlo al mondo intero. Così non fui più padrone di me stesso. Non riuscii più a dominare la mia anima e la ignorai. Permisi al piacere di governarmi e finii con l'essere abbattuto da una sventura orrenda. Adesso non mi rimane più che una cosa, l'assoluta umiltà. Ecco quasi 2 anni, tra poco, che io sono in prigione. Da principio una selvaggia disperazione cominciò ad impossessarsi di me. Mi abbandonavo a una pena tale che era disprezzabile anche a vedersi, a un'ira terribile ed impotente, all'angoscia e all'indignazione, alla tortura che mi strappava i più acuti singhiozzi, a una miseria che non aveva nessuna voce per esprimersi, a un dolore muto. Sono passato attraverso tutte le forme possibili della sofferenza. Meglio ancora di Wordsworth, io ben so ciò che gli intese di dire in quel suo distico: la sofferenza è costante e oscura e misteriosa e ha la natura dell'infinito. Ma quando talvolta io mi rallegro all'idea che le mie sarebbero interminabili, non potevo però sopportare che se fossero prive di significato. Ora io trovo risposta in un oscuro angolo della mia natura, qualcosa mi dice: nulla c'è al mondo che sia vuoto di senso, ed il soffrire meno di qualunque altra cosa. Questo quid, nascosto nel più profondo del mio io, come un tesoro in un campo, è l'umiltà. È l'ultima cosa che mi resta, è la migliore, è l'estrema scoperta alla quale io sono arrivato, è il punto di partenza di tutto uno sviluppo nuovo, è una verità che si è formata nel mio intimo essere, e così pure io so che essa è venuta in un momento favorevole. Se qualcuno me ne avesse parlato l'avrei respinta, ma siccome l'ho trovata io stesso, ci tengo a serbarla. Bisogna che io la conservi, è l'unica cosa che ha in sé i germi della vita, di una nuova esistenza, una vita nuova per me. Tra tutte le cose, essa è la più strana. Non si può acquistarla che a patto di rinunciare a tutto ciò che si possiede. E solamente quando si è tutto perduto, ci si accorge di averla guadagnata. Ora che ho capito che sei in me, io vedo assai chiaramente ciò che in realtà occorre che io faccia. E allorché adopero una frase come questa, non ho bisogno di aggiungere che non alludo a nessuna sanzione, a nessun ordine imperativo dal di fuori. Io non ne ammetto. Sono molto più individualista di quanto lo sia mai stato. Niente mi sembra che abbia il minimo valore, tranne ciò che si estrae dalla propria intimità. La mia indole è in traccia d'un nuovo mezzo di realizzazione. Ecco tutto ciò di cui io devo occuparmi, e la prima cosa che mi occorre è questa: liberarmi di qualsiasi risentimento amaro contro il mondo. Io sono completamente senza denaro, assolutamente senza focolare. Eppure c'è qualcosa di peggio sulla terra. Sono del tutto sincero quando affermo che, piuttosto che lasciare questo carcere, conservando nel mio cuore dell'amarezza contro il mondo, preferirei dimenticare con gioia il mio tozzo di pane di porta in porta. Se non ottengo nulla dal ricco, riceverò pur qualche cosa dal povero. Coloro che molto posseggono sono di solito avari, ma quelli che hanno ben poco lo dividono volentieri. Non mi farebbe nessun caso il dormire sulla fresca erba in estate e, al sopraggiungere dell'inverno, ripararmi al caldo in un mucchio di fieno o sotto la tettoia d'una capanna, purché avessi sempre dell'amore dentro il mio cuore. Le cose esterne della vita mi pare ora che non abbiano più alcun valore. Voi vedete, dunque, a quale intensità di individualismo io sono arrivato, o piuttosto io vado accostandomi, poiché il viaggio è ancor lungo e sulla strada per la quale io cammino ci sono delle spine. Certo, so bene che andare elemosinando per la via non sarà il fatto mio e che, se io mi stendessi la sera sull'erba fresca, vi comporrei dei sonetti alla luna. Quando uscirò di prigione, il re mi aspetterà al di là dell'enorme portone ferrato, ed egli è il simbolo non solo del proprio affetto, ma anche di quello di molti altri. Credo, ad ogni modo, che avrò da vivere per circa 18 mesi, e se non potrò per il momento scrivere dei bei libri, almeno potrò leggerne, e quale felicità sarà più grande. In seguito spero d'essere capace di riacquistare le mie facoltà creatrici. Ma se accadesse altrimenti, se non mi restasse più un amico al mondo, se nessuna casa mi fosse più aperta neanche per pietà, se dovessi prendere la bisaccia e il tabarro logoro della miseria assoluta fino a quando io fossi libero da ogni risentimento, da ogni rancore, da ogni indignazione, potrei sempre affrontare la vita con molta più calma e fiducia che se il mio corpo fosse coperto di porpora e di lino prezioso e la mia anima scoppiasse di odio. Ne avrò veramente nessuna difficoltà. Quando si desidera con fede l'amore, lo si trova là, che ci attende. Inutile dire che il mio compito non termina qui. Se così fosse, sarebbe troppo facile. C'è ben altro davanti a me. Devo scalare delle montagne assai più irte. Ho da attraversare delle valli infinitamente più cupe. E mi bisogna trarmi l'impaccio con le mie sole mani. Né la religione, né la morale, né la ragione mi possono dare alcun giovamento. No, la morale non mi aiuta. Io sono un antinomista nato. Sono di quelli che son fatti per le eccezioni e non per le regole. Ma mentre io vedo che non c'è niente di male in ciò che si compie, mi accorgo però che c'è qualcosa di cattivo in ciò che si diventa. È bene anche aver imparato questo. La religione non mi aiuta. La fede che altri nutrono per ciò che è invisibile, io la dedico a quel che si può toccare e osservare. I miei dei abitano nei templi costruiti dalla mano dell'uomo, ed è solo nell'ambito dell'esperienza reale che la mia fede si definisce e si completa. Essa è troppo integra, forse, perché come molti di coloro, o tutti coloro, che hanno collocato il loro cielo sopra la terra, io vi ho scoperto non pure la bellezza del paradiso, ma anche dell'inferno. Quando penso alla religione, sento che mi piacerebbe fondare un ordine monastico per coloro che non possono credere. Si dovrebbe chiamare la Congrega degli Infelici e nei suoi riti, davanti a un altare privo di qualsiasi fiamma di ceri, un prete senza pace nel cuore celebrerebbe l'ufficio con del pane profano o un calice vuoto. Ogni cosa, per essere vera, deve diventare una religione, e l'agnosticismo, come una qualunque altra religione, dovrebbe avere le sue cerimonie. Non ha esso seminato dei martiri? Ebbene, dovrebbe mietere i suoi santi e lodare ogni giorno il Signore d'essersi nascosto agli occhi degli uomini. Ma sia la fede o l'agnosticismo, nell'una nell'altro mi devono rimanere due fatti esterni. Bisogna che i loro simboli siano una mia creazione stessa. Spirituale è soltanto ciò che foggia la propria forma. Se non posso riuscire a trovarne il segreto nel mio intimo io, non lo scoprirò già mai. Se non lo reco con me, non mi si rivelerà mai più. La ragione non mi aiuta. Essa mi dice che le leggi, secondo le quali mi hanno condannato, sono ingiuste e crudeli, e che il sistema sociale per cui ho sofferto è ingiusto e malvagio. Ma, tuttavia, occorre che io le creda giuste e rette. E, precisamente, come nel campo dell'arte non ci si occupa se non del valore che un fatto particolare ha di per sé stesso In un particolare momento, così succede nell'evoluzione etica del carattere. Occorre che io ritenga come un bene per me tutto ciò che mi è accaduto. Il letto di tavole, il cibo nauseabondo, le due funi che si devono sfilacciare in stoppa sino a che le dita indolenzite diventano insensibili, le vili corvée con le quali cominciano e finiscono le giornate, gli aspri comandi che sembrano una necessità dell'ordine, l'orribile casacca che rende persino grottesco il dolore, il silenzio, la solitudine, la vergogna. Tutto questo bisogna che io lo trasformi in esperienza spirituale. Non c'è neppure una degradazione del corpo che non contribuisca a spiritualizzare l'anima. Voglio arrivare ad un punto tale che mi sia possibile dire semplicemente e senza ostentazione di sorta che le due grandi date della mia vita corrispondono ai giorni in cui mio padre mi mandò ad Oxford e in cui entrai in galera. Io non dirò che la prigione sia la miglior cosa che mi sia capitata, perché questa frase avrebbe un sapore di eccessiva amarezza verso di me. Preferirei dire, o sentir dire di me stesso, che io sono stato una natura così tipica del mio tempo che nella mia perversità e per l'amore di questa perversità ho mutato le buone cose della mia vita in male e le cattive in bene. Tuttavia, ciò che gli altri dicono o che io dico interessa poco. La cosa importante che mi si offre e che devo fare, se il breve periodo dei miei giorni a venire non sarà sciupato, né perduto, né troncato, consiste nell'assorbire in me tutto ciò che mi è stato fatto e di incorporarmelo e di accettarlo senza rimpianto, senza paura, senza ripugnanza. Il male supremo è la superficialità. Tutto ciò di cui ci si rende conto è bene. Nei primi tempi della mia prigionia, alcuni mi consigliarono di dimenticare chi io ero. Disastroso consiglio. Invece, soltanto rendendomi ragione di quel che sono, ho potuto trovare un po' di conforto. Adesso altri mi esortano a dimenticare, quando sarò libero, d'essere mai stato in carcere. So bene che sarà fatale ugualmente. Ciò significa che io sarei senza tregua torturato da un sentimento intollerabile di sventura e che tutte le cose create per me come per gli altri, la bellezza del sole e della luna, il corteo delle stagioni, la musica dell'aurora e il silenzio della notte fonda, la pioggia che scroscia tra le foglie o la rugiada che inargenta i prati, tutte queste meraviglie diventerebbero opache per me. Perderebbero il loro potere di guarire e di comunicare la gioia. Rammaricarsi delle esperienze fatte vuol dire arrestare il proprio sviluppo. Negarle equivale a mettere una menzogna sulle labbra della nostra vita. Sarebbe come rinnegare l'anima, perché come il corpo assorbe sostanze d'ogni sorta, cose volgari ed impure, ed anche quelle che un sacerdote o una visione hanno purificato e le converte in forza e in agilità, in gioco armonico di muscoli, in carni delicate, in capelli ricciuti e multicolori, in labbra, in occhi ridenti, così l'anima a sua volta ha le proprie funzioni nutritive e può trasformare in nobiltà di pensieri e in passione di gran valore ciò che per se stesso è vile, crudele e degradante. E a maggior ragione essa può trovarvi i suoi più efficaci mezzi di affermazione e rivelarsi più perfettamente mediante ciò che era destinato alla profanazione e alla distruzione. Mi occorre sottomettermi francamente al fatto d'essere stato il carcerato ordinario di una ordinaria prigione. E quantunque ciò sembri curioso, bisognerà che io impari a non provarne vergogna. È necessario accettare la cosa come un castigo. E se uno è vergognoso della pena sofferta, tanto valeva non averla mai nemmeno patita. Certamente ci sono molte colpe di cui mi hanno accusato e che io non ho mai commesso, ma ce n'è un numero che mi hanno rimproverato e che in realtà ho compiuto, e un numero più grande ancora di quelle che ho commesso e delle quali non sono stato mai accusato. E poiché gli dèi sono strani e ci puniscono tanto per ciò che è umano e buono in noi, quanto per ciò che è cattivo e perverso, io devo sottomettermi alla legge, che fa pagare il fio sì per il bene che per il male compiuto. Non ho nessun dubbio sulla perfetta giustizia di ciò. Questo giova o dovrebbe giovare a comprendere due cose e a non provare nessuna vanità né per l'una né per l'altra. Se dunque io non ho alcuna vergogna del mio castigo, come spero, sarò capace di pensare, di camminare e di vivere libero.